guerra in Ucraina, Putin e Biden alzano i toni, il presidente degli Stati Uniti dà il via libera anche alle mine anti-uomo per Kiev. La Casa Bianca tenta il tutto per tutto per rallentare l'avanzata russa dopo che Putin ha modificato la dottrina nucleare di Mosca. A Gaza ancora bombe sul campo profughi di Jabalia, nella notte almeno 12 morti. Netanyahu intanto visita la striscia. Hamas non governerà più, dice dalla spiaggia, e offre una ricompensa da 5 milioni di dollari per chi libererà gli ostaggi israeliani. Sanità in piazza contro il collasso. Oggi è il giorno dello sciopero di medici e infermieri. Al centro della protesta il definanziamento del settore e le promesse tradite del governo su fondi e assunzioni. Pronto soccorso sotto stress, carenze di organico, reparti in emergenza. Il sistema è al limite, anche secondo l'OCSE. Arriva il Salva Milano. In commissione alla Camera, via libera alla controversa norma per sbloccare i cantieri fermati dalle inchieste. Compatta la destra, si spacca invece il centro-sinistra a favore PD, contrari 5 Stelle, Verdi e Sinistra. Il testo ora è atteso in aula per la discussione. Una buona mattinata dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio del 7.30. Dunque, come sentivate dai titoli, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nella notte ha autorizzato anche la fornitura di mine anti-uomo all'Ucraina. È l'ultimo tentativo dell'amministrazione uscente prima dell'arrivo di Trump alla Casa Bianca per cercare di rallentare l'avanzata russa. Secondo un funzionario dell'amministrazione americana, le mine autorizzate sarebbero le cosiddette non persistenti, diverse da quelle russe perché perdono la carica dopo un periodo di tempo, limitando quindi le vittime civili. Kiev si sarebbe poi impegnata a non usarle in aree densamente popolate. La decisione di Biden comunque si inserisce nel solco dell'escalation di questi ultimi giorni, segue l'autorizzazione della Casa Bianca all'Ucraina all'uso di missili a lungo raggio per colpire in territorio russo le truppe nemiche. Decisione alla quale il Cremlino ha risposto ieri, aggiornando la dottrina nucleare e rendendo così più facile la risposta atomica ad attacchi tradizionali. Un infiammarsi dei toni dunque che arriva mentre il conflitto marca i suoi 1000 giorni di durata. Giunti a questo punto, in quale fase siamo della guerra in cui ci troviamo? Sentiamo Mario Giro, ex sottosegretario e viceministro degli esteri, oggi docente di relazioni internazionali all'Università per Stranieri di Perugia.
Che momento siamo, di escalation o di fine della guerra? Entrambi. Ma innanzitutto, una guerra quando sta per finire è sempre molto pericolosa, anche addirittura basti pensare alla fine della prima guerra mondiale, dopo che si era già deciso la data e l'ora dell'armistizio, della fine dei combattimenti, le ultime ore sono state terrificanti perché tutti sparano quello che hanno e cercano di posizionarsi nel migliore dei modi prima che finisca. Questa è la situazione in cui siamo. L'amministrazione Biden ha perso le elezioni, se ne sta andando, non vuole cedere sulla propria dottrina, dà la possibilità di utilizzare missili a lungo raggio. I russi hanno detto da tempo che questa per loro è una linea rossa che non bisognava oltrepassare, e proprio perché temono che Trump trovi un accordo che non potrà che essere pace contro territori, ecco che allora alzano la posta, ma è anche una cosa un po' spregiudicata, secondo me anche alla fine lascerà il posto a un'altra situazione, come il cancelliere Scholz ha già interpretato la situazione parlando di nuovo con Putin. È una rottura del silenzio euro-occidentale fino ad ora tenuto, quindi mi sembra che ci aspetta un momento in cui la propaganda lascerà lo spazio a una situazione molto diversa.
Il momento è quindi complesso, estremamente fluido, molto dipenderà dai possibili passi delle parti coinvolte. Cosa aspettarci nelle prossime settimane o mesi? Sentiamo Alessandro Marrone, analista dell'ISPI, esperto militare.
Per quanto riguarda l'Ucraina, nei prossimi mesi potrà colpire dei depositi di armi, di munizioni, di carburante, dei posti di comando e controllo, delle infrastrutture militari entro un raggio di 300 chilometri dal proprio confine, prima che vengano usati per bombardare il territorio ucraino o la linea del fronte. Poi bisognerà vedere l'anno prossimo, l'amministrazione Trump, una volta che sarà in carica, se manterrà questa autorizzazione oppure se cambierà a seconda di quello che sarà l'iniziativa di Trump per negoziare una pace con Putin, anche a spese dell'Ucraina, pur di disimpegnare gli Stati Uniti da questo fronte che l'amministrazione repubblicana considera come secondario. Per i paesi membri della NATO e la Russia cambia poco e niente, nel senso che in questi 2 anni e mezzo le minacce nucleari di Putin sono rivelate ogni volta un bluff utilizzato per intimidire le opinioni pubbliche dei paesi europei e degli Stati Uniti e del Canada, ma che poi di fronte alla consegna di missili Patriot piuttosto di carri armati Abrams o di aerei F-16 la Russia non ha fatto nulla e non farà nulla adesso, considerando appunto che per Putin si apre una finestra di opportunità nel negoziare con Trump l'anno prossimo e non penso voglia sprecarla per un'escalation nucleare che non è nel suo interesse.
Ora la guerra in Medio Oriente, almeno 12 persone sono state uccise questa notte in un attacco israeliano sul campo profughi di Jabalia nel nord della striscia. Altri raid hanno colpito anche nei dintorni di Gaza City. Oggi l'inviato statunitense Amos Hochstein dovrebbe lasciare il Libano e dirigersi a Tel Aviv. Sul lato libanese infatti un accordo per un cessato il fuoco sembra sempre più vicino. Altro discorso invece completamente quello di Gaza. Qui non solo non si parla più di negoziati, ma ieri il primo ministro israeliano Netanyahu è stato a Gaza, ha visitato il corridoio Nezarim che taglia la striscia in due e parlando in un video dalla spiaggia di Gaza ha detto che Hamas non governerà più nella striscia e ha offerto infine una ricompensa da 5 milioni di dollari a chiunque avesse liberato gli ostaggi israeliani ancora nella striscia. Come leggere questa mossa di Netanyahu? Sentiamo Eric Salerno, giornalista e scrittore, esperto dell'area.
Mi sembra evidente che Netanyahu in questo momento sta cercando di creare una divisione netta tra i negoziati in corso in Libano e per il Libano e per la fine della guerra in Libano con la situazione nella striscia di Gaza. Sul Libano è disposto a negoziare, probabilmente sono tutti abbastanza vicini a un accordo almeno per un cessate il fuoco momentaneo, poi bisognerà vedere per una soluzione definitiva della situazione del confine libanese. Con invece a Gaza resta la questione degli ostaggi, che è la cosa più importante in questo momento per l'opinione pubblica israeliana. E ha voluto far capire non soltanto che sta cercando di far tornare a casa gli ostaggi, in qualche modo ha anche offerto un premio di 5 milioni di dollari per il rilascio di ogni ostaggio, ma vuole far capire all'opinione pubblica israeliana e mondiale, a questo punto direi, che Israele non intende lasciare la striscia di Gaza, almeno per adesso. Non ha portato con sé i politici estremisti che sono solito fare dichiarazioni che lui in questo momento vorrebbe evitare di portare avanti. E credo che sia questo soprattutto il messaggio di Netanyahu. Andiamo avanti con Gaza, siamo disposti a fermarci con il Libano.
Ed è stato un G20 di mediazione quello che si è chiuso ieri in Brasile, dalla crisi climatica ai conflitti in corso. Alla fine i leader hanno trovato un compromesso sulla dichiarazione finale che nei fatti lascia tutto così com'è, in attesa del ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, vero convitato di pietra di questo summit. Da Rio il nostro collaboratore Luigi Spera.
Il grande punto a favore di questo G20, diciamo, brasiliano, ed è forse anche l'unico successo evidente, è l'approvazione dell'Alleanza Globale contro la Fame e la Povertà, che era uno dei punti principali dell'agenda brasiliana appunto al G20, che è stato posto proprio come primo obiettivo e che è stato approvato in ultimo anche con il voto dell'Argentina, che era, come dire, dissidente fino all'ultimo minuto. Alla fine anche sull'Ucraina si è andati più morbidi, nonostante nelle ultime ore i paesi europei del G7 chiedessero di usare parole più dure di condanna soprattutto verso la Russia, alla fine c'è stata una generica condanna ai conflitti conflitti, alle invasioni e alla violazione di territori sovrani, ma nulla di più di questo. Trump è stato il convitato di pietra, diciamo, di questo G20, quindi si aspettava molto un fallimento totale, soprattutto perché per la presenza di Javier Milei, il presidente dell'Argentina, che è stato considerato praticamente il portavoce al G20 di Trump, e alla fine, grazie probabilmente al lavoro diplomatico di Cina e Francia, anche Milei ha firmato. Tuttavia non si può considerare una vittoria quella dei riferimenti all'ambiente nella dichiarazione finale del G20. È chiaro che il futuro non c'è da aspettarsi granché, soprattutto per l'anno prossimo.
Oggi è il giorno dello sciopero di medici e infermieri indetto da diversi sindacati di categoria, una protesta che, oltre ai contratti del settore pubblico e privato, mette al centro il definanziamento e il rischio collasso del sistema sanitario pubblico. Lo sciopero durerà 24 ore, le attività negli ospedali sono dunque a rischio per tutta la giornata. A mezzogiorno poi ci sarà una manifestazione a Roma delle sigle sindacali. Sentiamo Massimo Alberti.
La sanità sta diventando tema cruciale anche sul piano politico, non a caso con i medici in piazza si faranno vedere anche le opposizioni. Alla base dello sciopero c'è infatti la legge di bilancio e le sue conseguenze sul sistema sanitario che, secondo i dati OCSE, nell'ultimo di una serie di rapporti che vanno tutti nella stessa direzione, nei prossimi anni rischia di arrivare a un collasso completo, dai minimi aumenti in busta paga allo stop al piano di 30.000 assunzioni, una carenza di personale medico strutturale che pesa sulla qualità del servizio e sulla vita di chi ci lavora. Per l'OCSE l'Italia è il paese europeo più in difficoltà. I medici sono i più anziani d'Europa, il 54% oltre 55 anni, il 27% oltre 65, che vuol dire l'anno prossimo un picco di pensionamenti che lascerà il sistema ancora più sguarnito. Non va meglio agli infermieri. 6,5 per 1000 abitanti contro gli 8,4 dell'Unione. Le scuole di infermieristica sono vuote, i salari infatti sono i più bassi d'Europa, superiori solo alla Grecia. L'OCSE certifica anche un problema a cui la manovra non pone affatto rimedio. L'Italia è tra gli stati con la spesa sanitaria più bassa in rapporto al PIL per ogni cittadino. Si spende il 16% in meno della media europea. Nel settore lo sfinimento è tangibile, così come la centralità sociale. Anche per questo CGIL e UIL, nello sciopero generale del 29 novembre contro la manovra, hanno confermato sanità, giustizia e trasporti, settori che il garante chiedeva di escludere, lasciando fuori solo le ferrovie. L'indicazione del garante non tutela gli utenti, ma punta a comprimere il diritto di sciopero in violazione della Costituzione, scrivono CGIL e UIL.
Il post voto in Umbria ed Emilia Romagna, uscita sconfitta in entrambe le regioni, la destra si interroga ora sulle candidature, nello specifico sul flop della Lega, finita al centro delle critiche per le scelte di Salvini e per essere arrivata nuovamente alle spalle di Forza Italia come percentuale di voto. Non vincere sempre aiuta a tenere i piedi per terra, ma dobbiamo capire cosa non ha funzionato, ha fatto sapere ieri Meloni dal G20 di Rio. Sull'altro fronte, quello del centro-sinistra, ci si interroga invece sul campo largo e sulla crisi nello specifico del Movimento 5 Stelle alla vigilia di una costituente che potrebbe cambiare la linea del movimento. Ieri sera è arrivato il primo via libera al cosiddetto Salva Milano, la controversa norma che vorrebbe sbloccare i cantieri finiti sotto inchiesta della Procura di Milano. La Commissione Ambiente della Camera ha dato parere favorevole, compatto il sì della destra. Il centro-sinistra invece si è spaccato a favore PD e Azione, contrari Alleanza Verdi-Sinistra e 5 Stelle. Ora il testo andrà in discussione alla Camera, probabilmente già oggi. Il servizio di Roberto Maggioni.
Da una parte c'è chi parla di condono, dall'altra chi dice che non c'è nulla da condonare non essendoci ancora sentenze. La norma votata dalla Commissione va sotto la formula dell'interpretazione autentica della legge, cioè il legislatore interviene per chiarire come interpretare ed eseguire determinate leggi, in questo caso sull'urbanistica. E questa interpretazione autentica dice sostanzialmente che quanto fatto a Milano nell'edilizia negli ultimi 10 anni è corretto. Il problema è che la Procura non la pensa così. Sono una quindicina le indagini in corso, 150 i cantieri potenzialmente interessati. La prima inchiesta, quella su una palazzina in un cortile di Piazza Spromonte, risale a quasi 2 anni fa. Per il momento non è ancora iniziato alcun processo, le indagini sono in una fase preliminare, ma in alcuni casi il giudice per le indagini preliminari ha già validato le inchieste dei pubblici ministeri. Il comune dice di aver applicato le possibilità date dalla legge regionale sull'urbanistica del 2005 e dal decreto fare del 2013. Per i magistrati no, il comune ha fatto abusi edilizi, lottizzazioni abusive e traffico di influenze. Non sono contestate per il momento tangenti, un grande classico in inchieste di questo tipo. Non ci sono politici indagati, ma dipendenti comunali che materialmente hanno firmato quegli atti, ma senza nulla di illecito in cambio, e professionisti che facevano parte della Commissione Paesaggio chiamata a dare pareri su questi progetti. Con la norma votata ieri sarà consentito far passare come ristrutturazione la costruzione di un nuovo palazzo di più di 25 metri al posto di un edificio basso di uno o due piani a Milano e in tutta Italia.
Stati Uniti, nuove nomine per Donald Trump. Il presidente eletto ha scelto Linda McMahon come segretaria all'istruzione, amica intima di Trump ed ex dirigente del wrestling professionistico. McMahon non ha nessuna esperienza nel mondo della scuola. Secondo gli osservatori, il suo compito sarà il preannunciato smantellamento del dipartimento. Altre nomine annunciate nella notte comprendono quella di Howard Lutnick, considerato un falco nei confronti della Cina, a segretario del commercio, e poi quella di Mehmet Oz, il chirurgo famoso grazie allo show televisivo Dr. Oz Show, alla guida dell'agenzia federale che fa capo al Dipartimento della Sanità, che gestisce i programmi di assicurazione sanitaria. Infine, in Iran, dove la magistratura ha detto che non verranno formalizzate accuse contro la studentessa che qualche settimana fa si era spogliata per protesta contro il velo obbligatorio, un nuovo gesto diventato simbolo dell'opposizione al regime.
Accendere i riflettori su Ahuda Riei è servito. La studentessa non è finita in carcere e non è più nell'ospedale psichiatrico dove era stata inizialmente ricoverata per essersi spogliata nel cortile dell'università, restando in slip reggiseno. È stata affidata alle cure della famiglia ed è ritenuta una malata di mente, ma non sarebbe stato aperto alcun caso penale nei suoi confronti e l'università non avrebbe preso provvedimenti. Così ha dichiarato il portavoce della magistratura di Teheran. Ad aver permesso la sua liberazione è stato il fatto che i media hanno acceso i riflettori sul suo caso e la Nobel per la pace iraniana Shirin Ebadi abbia definito una forma di tortura il suo internamento in un ospedale psichiatrico, perché costringere i dissidenti in ospedale è un vecchio metodo del sistema di repressione. Di pari passo, nei giorni scorsi Amnesty International ha denunciato casi in cui i manifestanti ricoverati con la forza in ospedali psichiatrici statali hanno subito torture e abusi di ogni tipo. Il caso di Ahuda Riei non ha provocato dimostrazioni di massa in Iran, ma in Europa l'immagine di lei in slip reggiseno a braccia incrociate nel cortile dell'Ateneo è stata condivisa sui social media ed è diventata un nuovo simbolo della lotta contro il velo obbligatorio. Ora resta da vedere se e quando avremo ancora notizie di lei e di come sarà trattata dai suoi familiari. Per Popolare Network, Farihan Sabahi.
7:47 minuti è tutto per questa edizione del GR condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Martina Stefanoni. Il prossimo appuntamento alle 8:30. Grazie a tutti, una buona giornata.